Sì, come abbiamo ascoltato stamattina anche i vari interventi che sono stati fatti per un motivo ben preciso, sempre per comunicare la parola del Signore. Come abbiamo anche nel nostro elenco lì, tutto quello che noi facciamo alla fine è per comunicare la buona notizia del Vangelo al mondo. Quello che vedremo stamattina è proprio un esempio di questo tipo. Non so quanti di voi è capitato di poter parlare, di poter testimoniare della propria fede e poi magari trovarsi in una situazione di dire ci vorrebbe qualche cosa di più, forse un segno particolare affinché queste persone o questa persona comprenda il mio messaggio. E il brano che andremo a vedere stamattina si trova nel capitolo 14 di Atti e io ho dato proprio questo titolo, un messaggio speciale o un servo speciale, perché alcune volte noi facciamo un po' di confusione e qui stamattina abbiamo un bel esempio in cui vediamo come la parola del Signore viene annunciata in un posto particolare che si chiama Listra. Allora leggiamo dal capitolo 14 di Atti, dal versetto 8 fino al 20. Allora, capitolo 14 di Atti, dall'8 al 20. A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto. E siccome era zoppo fino dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. La folla, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce, dicendo in lingua liconica, gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi, e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e grillande e voleva offrire un sacrificio con la folla, ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla, gridando, «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi, e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo la pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. E con queste parole riuscirono a stento a impedire che la folla offrisse loro un sacrificio. Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli venivano intorno a lui, egli si rialzò e entrò nella città. In questo brano inizia un nuovo capitolo, ma anche un nuovo modo di testimoniare da parte di Paolo e Barnaba. Infatti, in questo luogo, in questa città, a differenza delle altre, dove già Paolo era stato insieme a Barnaba, non c'era una sinagoga. Lui aveva questo, modo di testimoniare. Andava nelle sinagoghe perché? Perché lo sappiamo molto bene, nelle sinagoghe c'era la Bibbia, a quel tempo c'era il Vecchio Testamento, e loro con questi insegnamenti, su questa base, annunciavano il Messia, annunciavano Gesù. Questo modo di fare in questo brano si traduce in un nuovo tipo di contatto con gli abitanti del luogo. E qui si inizia praticamente a predicare il Vangelo senza utilizzare la sinagoga. Perché? Perché non viene menzionata in questo brano, non dice che c'era una sinagoga. Questa è una novità, diciamo, dal punto di vista della predicazione di Paolo. Ma non solo il fatto che non si utilizzi l'uditorio di una sinagoga, ma perché molto probabilmente questa gente era quasi a digiuno o aveva scarsa conoscenza del Dio della Bibbia. Perché dico quasi a digiuno? Perché in effetti, in altra parte, sempre nel libro degli Atti, vediamo nel capitolo 16, 1 e 2, in effetti che cosa succede? Che a Listra era una città dove viveva Timoteo e la sua famiglia. La madre di Timoteo era ebrea e forse anche qualche d'un altro, perché appunto, come si legge nel brano del capitolo 16, dice giunse anche a Derbe e a Listra e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea, credente, ma di padre greco, e di lui si rendeva buona testimonianza ai fratelli che erano sia a Listra che a Iconio. Per cui c'erano altri fratelli che conoscevano appunto Timoteo e questa famiglia, per cui c'era una piccola comunità che erano dei cristiani e loro logicamente non avevano la sinagoga, ma però come piccola comunità loro si conoscevano, si frequentavano. Allora Paolo, non avendo un locale come la sinagoga, che cosa fa? Lui va a predicare all'aperto. La prima cosa che vediamo, lui predica all'aperto. Perché? Perché incontra anche questo paralitico, questa persona che era paralitico dalla nascita. Incontrando questo paralitico, loro predicano e questo paralitico, uno dei pochi, molto probabilmente, che ascoltava il messaggio del Vangelo. Ha ascoltato il messaggio del Vangelo e Paolo ha potuto vedere in questa persona che cosa? Una fede, una possibilità, dice Paolo, di poter guarire questa persona. Paolo non era un medico, la sua guarigione era una guarigione spirituale e molto spesso anche Gesù, quando lui guariva le persone, che cosa diceva? Diceva: i tuoi peccati sono perdonati, e guariva anche la persona. Per cui sappiamo molto bene che il peccato era anche un problema e soprattutto legato al fisico. E anche questa persona che hanno incontrato questi questi messaggeri da parte del Signore poté godere di questa guarigione. Così assistiamo a un miracolo, il fatto che l'uomo infermo guarì del suo handicap e cominciò a camminare, cosa che non aveva mai fatto in precedenza. E questo fatto ebbe un impatto particolare su tutta la popolazione che conosceva questa persona che era inferma. Questo aspetto, questa situazione, che cosa fa? La natura di queste persone vengono in un certo modo rivelate in un modo particolare. Perché? Perché queste persone erano legate a una religione pagana e con questo evento si fa una cosa che Paolo e Barnaba non avevano mai visto in precedenza. Infatti, attraverso questa guarigione si ebbe un riscontro particolare in questa popolazione, inaspettato. Paolo e Barnaba certamente non si aspettavano un risultato di questo genere. Essi vennero scambiati per due deità pagane, Giove e Mercurio. Giove indicavano Barnaba e Mercurio era Paolo. Perché Mercurio? Perché Mercurio, secondo la mitologia, era il messaggero degli dèi. Non so quanti di voi hanno mai visto la figura di Mercurio, ma forse non ve ne siete mai accorti, ma su tanti francobolli o anche sugli emblemi della posta c'è sempre un qualcosa che ricorda questo personaggio. Questo personaggio è stato sempre dipinto con piedi alati e un cappello alato. Anche mi pare le poste americane hanno un simbolo di questo genere, perché appunto raffigurava il messaggero degli dèi. Perché il messaggero? Perché Paolo parlava, annunciava qualcosa e loro lo avevano raffigurato come il messaggero. Ma perché pensavano questo? Perché c'era una tradizione, anche una cosa che era qualcosa di veramente di come qualcosa nel senso di allegorico nel tempo nel tempio anche di queste divinità. Che cosa era successo? Che in tempo addietro dicevano che queste due divinità erano venute già in questo posto e non avevano ricevuto una degna accoglienza. Che cosa è successo? Solo una persona aveva accolto questi due personaggi, o meglio, questi due dèi, e per tutta risposta questi due fecero morire tutta la popolazione. Ricordandosi di questa diceria, che loro volevano in questa circostanza fare come un nuovo incontro con queste persone, cioè ripagarle di questa possibilità, perché loro erano venuti a trovare gli uomini, a incontrare gli uomini. Difatti questa era la credenza di queste persone. Difatti la folla con il capo sacerdote di Giove credevano che questi erano dei scesi per visitare loro e fare loro delle offerte. Loro volevano fare delle offerte particolari. In un primo momento Paolo e Barnaba non avevano compreso bene quello che volevano fare. Perché? Perché loro parlavano un linguaggio che lui non conosceva, in quanto praticamente si parlava una lingua locale, un dialetto locale, se possiamo dire. Paolo parlava l'ebraico, ma siccome non c'erano tanti ebrei, lui si esprimeva in greco. E solo alcune persone colte e preparate potevano comprendere quello che diceva Paolo, ma la maggior parte delle persone non avevano compreso questo. E quello che accadeva, Paolo a un certo punto ha compreso quello che volevano fare e loro si affaticarono molto per far comprendere a queste persone che non era il caso di fare una cosa del genere. Loro hanno fatto in modo di far desistere queste persone, di fare un rito pagano nei loro confronti. E tutto questo ci ricorda anche un altro aspetto, perché se da un lato è vero che era un rito pagano, ma era anche un rito perché volevano dimostrare una certa gratitudine verso queste persone perché avevano fatto una guarigione, un miracolo. E proprio quello che accade in questa circostanza, proprio per la fede cristiana, un pericolo di tutte le precedenti forme di opposizione che loro hanno potuto riscontrare, si può dire che per un bravo cristiano vi è un pericolo peggiore della persecuzione. La tendenza degli individui a focalizzare la propria attenzione spirituale sul servitore di Cristo anziché su Cristo stesso. Cioè, non volevano che tutto quello che era successo, a proposito appunto di questa guarigione, fosse merito di Paolo, di Barnaba. E Paolo l'ha sempre detto, ma questa è la grazia di Dio per un miracolo o qualcosa del genere. E queste persone hanno mostrato tre cose che sono in comune a tutte le persone che sono regolate da una religione e non da una vera fede. E questo è una grande tendenza a idolare gli uomini. Chi è legato a una religione tende essenzialmente a idolare gli uomini. Credono nelle leggende, infatti queste persone credevano in questa leggenda, in cui questi dei erano scesi per visitare questa città, oppure offrono sacrifici sbagliati, nel senso che danno importanza, onore a persone o a cose, a oggetti che non hanno significato, non hanno valore. Nel mondo vi sono molte persone che sanno molto poco di Dio e delle scritture, sia nella società industrializzata che in quelle primitive. Non è il fatto che qui ci troviamo in una città molto antica e non sapevano, no? Ancora oggi, anche se siamo in una società molto industrializzata, ci sono tante persone che non sanno niente di Dio, perché non conoscono la Bibbia, perché non leggono la Bibbia, e lo constatiamo tutti i giorni, anche con persone che frequentano chiese. Spesso ci troviamo di fronte a persone che non conoscono Dio, che non sanno neanche chi è, che cosa significa parlare di Dio, di Gesù. E queste persone sono proprio i perduti del mondo, le persone che sono condannate e che la Bibbia dice che saranno quelli che saranno gettati via nel fuoco ardente. Perché? Perché sono schiave delle credenze religiose e delle filosofie pagane e spesso impegnate nelle superstizioni, persone senza Dio e senza speranza per il futuro. Queste sono le persone che ci troviamo di fronte. E allora qui nasce una domanda spontanea da parte nostra. Se noi vogliamo essere, come abbiamo detto, quelli che annunciano la parola, cioè come possono essere aggiunte queste persone? Che messaggio dobbiamo predicare alle persone preda di religioni e idolatri, che sono idolatriche e superstiziose? Come possiamo affrontare queste persone? E Paolo fa un bel discorso, fa un discorso lungo, ma quello che dice è molto essenziale, dal versetto 15 al versetto 17. Come comunicare il Vangelo a persone che non hanno conoscenza biblica? Cosa fa Paolo? Il discorso di Paolo si articola in 5 punti. 5 punti particolari. Gli uomini sono solo uomini, non hanno nessun valore, nessuna importanza. Gli uomini sono soltanto uomini. Poi Paolo dice che c'è solo un Dio vivente, non ce n'è un altro, non si può sostituire, non c'è un surrogato, c'è solo un Dio vivente. Terzo, il Dio vivente è il creatore di tutte le cose, non di alcune cose, ma di tutte le cose. E inoltre, disse ancora il quarto punto, dice Dio permise agli uomini di camminare come volevano. E il quinto, Dio ha sempre reso testimonianza di se stesso. In qualsiasi momento Dio ha sempre testimoniato di sé. Non solo attraverso la Bibbia, e lo dice a chiare note Paolo. Infatti, nel parlare Paolo e Barnaba fanno notare soprattutto che loro sono esseri umani come loro, che non avevano nessuna cosa diversa da loro, non erano migliori né peggiori, erano umani, ma che sono testimoni del Dio vivente. Questo Dio si manifesta non solo con miracoli di guarigione, ma soprattutto con il miracolo della natura. Paolo fa un elenco di cose fatte da Dio come il creato, cioè il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in esse. Paolo afferma che anche se nel passato l'uomo ha goduto di una libertà di scegliere la propria via, non ha lasciato l'uomo nel buio spirituale, ma Dio ha fatto sempre del bene all'uomo. La testimonianza sta nella pioggia, nelle stagioni fruttifere, dando cibo in abbondanza e lieve nei vostri cuori, dice Paolo. In altra parte della Bibbia, Paolo, proprio scrivendo una lettera ai Romani 1:20, afferma che tali prove rendono l'uomo inescusabile. Infatti, dice Paolo, le sue qualità invisibili, cioè di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo partecipe per mezzo delle sue opere. Perciò essi sono inescusabili. Cioè, in poche parole, Paolo dice: guardati intorno. E questo accade su ogni uomo, anche su una persona che a un certo momento ha un rapporto con Dio. Cioè, quando hai dubbi su Dio, dice Paolo, guardati intorno e vedrai innumerevoli prove attestanti la sua opera nel mondo. Quello che ha fatto Dio è qualcosa di meraviglioso. Ogni giorno noi vediamo proprio il miracolo della vita e anche vediamo anche altre cose, anche cose che forse sono spiacevoli, anche la morte fa parte di questo che ha creato il Signore. E noi siamo davanti a questa realtà. Anche il mistero della morte è davanti ai nostri occhi. Il Signore ha creato ogni cosa. L'universo è come un orologio e tutte le leggi che regolano i pianeti e l'interscambio tra tutti i pianeti dimostrano che è un progetto divino e non una cosa per caso, come tanti scienziati pensano, ma è come l'universo dimostra che funziona come un orologio, una perfezione. E forse stamattina ci viene anche in mente che ci siamo trovati in circostanze in cui desideravamo di fare qualche miracolo, forse per convincere una volta per sempre chi ci stava davanti quando stavamo parlando del Signore, che Gesù Cristo è il Signore. E volevamo fare qualche cosa di strabiliante, qualche cosa di più, ma a volte accade anche che anche con un miracolo non si lasciano convincere. Per cui non è il miracolo che fa la differenza. Quello che dobbiamo fare come cristiani è seminare la buona novella, cioè il Vangelo. Dove? Nel miglior terreno. Nel miglior terreno che incontri nel mondo. Quando incontri una persona ti rendi conto se quella persona ha un cuore che può recepire la parola e che puoi seminare in questo cuore. E poi lasciare che l'opera dello Spirito Santo faccia l'opera di convincimento. In Isaia 40:28 leggiamo questo bellissimo versetto che ci aiuta un po' a comprendere. E questo profeta scrive come lui dialoga col Signore. E questo è un po' quello che il Signore dice a lui. Dice: non lo sai tu? Non lo hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imprescutabile. Questo racchiude un po' quello che è Dio. E a volte noi no, vogliamo spiegarlo in modo no, ma non ci riusciamo, perché Dio è imprescutabile. Conosciamo solo aspetti, alcuni aspetti di Dio. Non possiamo descriverlo completamente. E l'ultimo punto di cui volevo parlarvi stamattina è quello che accade dopo questa predicazione che fa Paolo. L'opposizione del Vangelo, che è sempre presente, in modi diversi, anche oggi c'è l'opposizione del Vangelo, in modi diversi, sì, forse non come quello che è accaduto a Paolo, ma vediamo una cosa molto importante, che dopo Paolo e Barnaba avevano a stento fermato la folla che voleva fare un sacrificio per loro, vengono raggiunti da un'altra avversità. I giudei di Antiochia non avevano ben digerito il fatto che Paolo avesse avuto così grande successo nella predicazione del Vangelo a Antiochia di Pisidia, cioè un'altra Antiochia. Cioè praticamente queste persone conoscevano Paolo e conosceva il suo successo con il Vangelo, ma il suo successo era determinato dall'azione di Dio tramite questi uomini. Il fronte di opposizione si era ben organizzato e anche i giudei di Iconia si erano aggiunti a questa situazione di opposizione. Obiettivo primario era eliminare Paolo, definitivamente, cercando di utilizzare anche la folla del posto, che si resero poi disponibili a questa azione. Sembra quasi impossibile, incredibile una cosa del genere. Ma come? Prima volevano fare il sacrificio per Paolo e Barnaba, che dicevano che erano degli dèi, e poi la vogliono uccidere. Cosa incredibile, come l'uomo possa cambiare così facilmente orientamento e si è passato da una celebrazione, esaltazione quasi divina, a una condanna a morte. Stessa cosa che è successo a Gesù. Quando entrò in Gerusalemme, il popolo acclamava Gesù. Era una festa, stesero dei tappeti, usarono delle palme per inneggiare e dicevano: benedetto colui che viene, il santo. E volevano in qualche modo riconoscere Gesù, ma da lì a qualche giorno la stessa folla davanti a Pilato hanno detto: a morte, a morte. Hanno cambiato idea. L'uomo fa questo. L'uomo cambia le cose. Ma anche di fronte a tanta avversità e delusione, Paolo non si arrende. Non appena si riprende da questa assurda violenza subita, non fugge. Paolo non fugge, ma rientra nella città, sicuramente per quelle anime che avevano ricevuto con fede il messaggio del Vangelo. Cosa impariamo da questa esperienza di Paolo? Almeno tre cose fondamentali che noi possiamo anche mettere in pratica. Il servitore di Dio è disposto a patire le persecuzioni e persino il martirio. Una coalizione di pagani, volubili e impulsivi, con i carnali e malvagi religiosi ebrei, avevano fatto questo. Ma Paolo aveva fronteggiato con coraggio. Un servitore di Dio è fedele per fare discepoli. Paolo, dopo la lapidazione, si trovò circondato da discepoli e tornò nella città per trascurare gli altri discepoli. Non si curava tanto di se stesso, ma aveva di fronte l'obiettivo i discepoli, colui che aveva in un certo qual modo annunciato il Vangelo. Terzo punto, un servitore di Dio confida nella potenza liberatrice del Signore. Paolo, dopo aver subito la lapidazione, si rialzò ed entrò nella città. È scritto che non fu trasportato di peso, perché non si poteva muovere per le ferite o per quello che lui aveva subito. Questo implica una guarigione miracolosa da parte di Dio. Qui dice: si rialzò e andò nella città, andò con le sue gambe. Il Signore aveva provveduto anche per Paolo in questa difficoltà. Spesso noi ci troviamo in difficoltà e il Signore interviene. E noi dobbiamo avere fiducia di questo, avere fede di questo. Noi siamo nelle mani del Signore. Lui ci usa come strumento valido, come servitori di Dio. E noi siamo dei servitori di Dio. Come ho detto fin dall'inizio, non serve un messaggio speciale, ma serve un servo speciale. Dobbiamo essere dei servi speciali. Non è in quello che facciamo, ma in quello che noi ci proponiamo di fare, la nostra predisposizione, il nostro cuore. È molto bello che stamattina Davide ha letto un brano che adesso leggerò,
vuol dire che Davide farà anche lui il predicatore. Isaia 41:10, e dice il Signore, dice: tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Questo fa Dio, non fa alcune cose, ma fa tutto questo. Noi dobbiamo essere soltanto dei servi speciali. Non sta nella tecnica di quello che facciamo, ma in quello che noi vogliamo fare è il nostro cuore, la nostra predisposizione. Perciò un servitore di Dio è disposto a patire le persecuzioni. Un servo di Dio è fedele nel fare discepoli, un servo di Dio confida nella potenza liberatrice del Signore. E noi questo dobbiamo fare, solo questo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo ancora stamattina di questo bel esempio che noi abbiamo di due credenti come Paolo e Barnaba, il coraggio, la fede che loro avevano. Hanno affrontato situazioni difficili, molto dolorose. Signore, delle volte anche noi affrontiamo delle situazioni, sembrano per noi delle montagne insormontabili, ma tu, Signore, sei colui che ci aiuta e che ci dà la forza e il motivo principale per superarle è guardare avanti, guardare a chi abbiamo dato la nostra fede, a chi abbiamo dato anche la nostra informazione del Vangelo. Signore, aiutaci a fare questo, noi vogliamo fare questo, non vogliamo smarrirci davanti alle difficoltà. È bello vedere che tu sei all'opera intorno a noi, noi vediamo che tu operi continuamente. Non vogliamo, Signore, smarrirci nelle questioni minime degli uomini, in vanità, davanti a situazioni che sembrano soltanto giochi di uomini, ma noi vogliamo avere la fede in te, che tu sei il Dio fedele per eccellenza e soprattutto il Dio vivente. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen.